carte di essere venuti, il professore Introvigne, lo dico tutti gli anni, l'anno scorso non c'era, mi ha fatto 4 bypass e un'angioplastica nei giorni della conferenza, mi sono perso il professore Introvigne. Il professore Introvigne, come voi sapete, è ormai da tantissimi anni che viene gentilmente da noi tutti i mesi di settembre, durante un suo soggiorno che fa per il cuore a Sirmione. Massimo Introvigne, come ormai lo ripeto ogni anno, dell'Alleanza Cattolica, direttore del CESD, un centro studi di nuove religioni, è uno dei più grandi esperti di nuove e vecchie religioni, oltre 40 opere sull'argomento, è uscito ancora qualcosa recentemente sul prete pedofilia di San Paolo, che è stato per quest'estate il libro della San Paolo con maggiori vendite, se non sbaglio per l'intera estate. Grande relatore di grande importanza. Fatima e il mistero della storia, dopo il viaggio di Benedetto XVI in Portogallo. Solo le piste di questo saggio che ha fatto Introvigne qualche mese fa, all'epoca del viaggio di Benedetto XVI in Portogallo, la Chiesa converge verso Fatima, leggo proprio il capoverso: la storia moderna è un ciclo di morte e di terrore. Da Fatima un giudizio sulla modernità. Finalmente, e questo ce lo auguriamo tutti, il mio cuore immacolato trionferà. Chiudo solo due comunicazioni di tipo tecnico. Innanzitutto la prima, stiamo trasmettendo attraverso una radio locale che ringrazio, che è RC29, che è la radio, se non sbaglio, Casalasca. Casalasca, via Danese, ecco, così via Danese non soffetta. Fuori c'è il solito banchetto libri, ci sono alcuni libri usciti, appena usciti, vi prego vi consiglio caldamente di guardarli e di acquistarne il più possibile. Vi ringrazio ancora e passo la parola al professor Zorini. Grazie.
Grazie, noi teniamo questo incontro, per la verità, mentre il Papa è impegnato in un altro viaggio che viene prendendo, come tutti i viaggi del Papa Benedetto XVI, che hanno sempre un filo conduttore, e viene prendendo il suo tema, quello in Inghilterra, dedicato alla rilevanza pubblica della religione e ai tentativi di espellerla dalle nostre società occidentali. Questo viaggio in Scozia e da oggi in Inghilterra si situa in continuità con il viaggio in Portogallo, perché il viaggio in Portogallo certamente ha avuto il suo centro le apparizioni di Fatima, ma ha avuto il suo centro le apparizioni di Fatima in quanto il messaggio della Madonna Fatima ci propone un giudizio sul mondo moderno. Benedetto XVI è sempre molto sensibile agli anniversari, ogni tanto ne c'entra qualcuno che noi dimenticheremmo. Quest'anno, per esempio, anche se devo dire che la cosa non ha avuto la risonanza che il Papa si augurava, è stato l'anno di Leone XIII per il bicentenario della nascita di Papa Gioacchino Pecci. Tra i vari anniversari vi è stato anche il decimo anniversario della beatificazione di due dei tre veggenti di Fatima, Francesco e Giacinta, che sono stati beatificati da Giovanni Paolo II nel 2000. Giacinta è morta a 10 anni nel 1920, Francesco è morto a 11 anni nel 1919, è rimasta in vita ed è scomparsa recentemente Suor Lucia. Allora, il primo tema che il Papa ha trattato nel suo viaggio in Portogallo è l'inquadramento delle apparizioni di Fatima. Per la verità, questo inquadramento ha un precedente da parte di Benedetto XVI e sono le osservazioni che nel corso del viaggio in Francia del 2008 ha svolto su Lourdes, e in cui si vede che Benedetto XVI tratta le apparizioni mariane seriamente, non c'è dubbio, e il Papa non c'ha tempo da perdere, ma le tratta dando per scontato che si siano effettivamente verificate e utilizzando per il testo, certo in modo analogico, non è che voglia mettere sullo stesso piano, perché non è così, le apparizioni, le rivelazioni private, la rivelazione pubblica, ma con dei criteri di esegesi che ricordano i criteri di esegesi della Sacra Scrittura. Sono venuto a Fatima, ha detto il Papa, perché verso questo luogo converge tutta la Chiesa. Luogo benedetto che Dio si è scelto per ricordare l'umanità attraverso la Madonna e i suoi disegni di amore misericordioso. Fatima è la casa che Maria ha scelto per parlare a noi nei tempi moderni. Quindi delle affermazioni molto forti che sono poi declinate con una spiegazione particolare. Quanto all'evento successo 93 anni or sono, che cioè il cielo si sia aperto proprio sul Portogallo, come una finestra di speranza che Dio apre quando l'uomo gli chiude la porta, si tratta di un amorevole disegno di Dio. Non dipende dal Papa né da qualsiasi altra autorità ecclesiale. Non fu la Chiesa che ha imposto Fatima, direbbe il cardinale Manuel Seregeira di venerata memoria, ma fu Fatima che si impose alla Chiesa. Quindi qui abbiamo delle affermazioni molto impegnative sulla verità storica delle apparizioni. Le apparizioni di Fatima, avevo usato delle frasi singolarmente simili a Lourdes, sono un fatto storico, ma non sono un fatto psicologico che è avvenuto nella psicologia di tre bambini, ma sono un fatto oggettivo. A Fatima tre bambini si sono arresi, dice il Papa, alla forza che li ha invasi nelle apparizioni dell'angelo, così sono rivendicate anche quelle dell'angelo precedente e quelle della Madonna e della Madre del Cielo. Allora il Papa spiega che certamente in un'apparizione mariana un impulso soprannaturale entra in un soggetto e si esprime nelle possibilità del soggetto. Il soggetto è determinato dalle sue condizioni storiche, personali, temperamentali e quindi traduce il grande impulso soprannaturale nelle sue possibilità di vedere, di immaginare, di esprimere. Ma in queste espressioni formate dal soggetto si nasconde un contenuto che va oltre, più profondo. E solo nel corso della storia possiamo vedere tutta la profondità che era, per così dire, vestita in questa visione possibile alle persone concrete. Allora, qui non ci deve stupire il fatto che nelle apparizioni mariane ci sia una dialettica di impulso soprannaturale esterno e espressioni formate dal soggetto interno. Perché? E perché noi non siamo musulmani, anche se poi Fatima prende il nome da un personaggio della storia islamica, la figlia di Muhammad. Ma noi non siamo musulmani, per l'Islam il Corano non è un testo ispirato da Dio. L'ultimo che ha detto che era un testo ispirato da Dio era un saudita e gli ha tagliato la testa, da allora non lo dice più nessuno. Il Corano è letteralmente dettato, ma di più, scagliato da Dio dal cielo, dove era già lì, coesisteva con Dio da sempre. Poi si discute se è stato creato all'inizio dei secoli o increato, ormai prevale l'increato, ma stava lì ed è stato scagliato giù. Tanto che quando si discute con i musulmani ci dicono che una delle cose che li irrita di più è quando noi paragoniamo Gesù Cristo con Muhammad. Muhammad è una specie di foglio di carta, è un registratore per quanto benissimo. Noi dobbiamo paragonare Gesù Cristo con il Corano, perché il verbo forse increato o creato all'inizio dell'eternità è il Corano, la parola di Dio, che per noi è la persona di Gesù Cristo. Per i musulmani è un libro che è stato tirato giù dal cielo senza nessun contributo di Muhammad. Infatti è chiaro che nel Corano ci sono degli errori di lingua araba, ma nessuno li corregge. Ci si chiede che cosa Dio abbia voluto dire attraverso quegli errori, perché il testo stava già lì, è stato tirato giù sulla testa di Muhammad, il quale non ha aggiunto nulla. Ora, la Chiesa Cattolica non pensa questo della Sacra Scrittura. La Chiesa Cattolica pensa che gli autori della Sacra Scrittura siano stati ispirati, ma abbiano tradotto l'ispirazione divina, come dice il Papa, a seconda delle loro condizioni storiche, personali e temperamentali. E lo stesso mutatis mutandis, e senza, ripeto, che ci sia la stessa garanzia nelle rivelazioni private, a cui nessuno è obbligato a credere, rispetto alla rivelazione pubblica, a cui invece tutti siamo obbligati a credere e che gode di garanzie di un ordine superiore, però questa è la stessa esegesi che il Papa ha applicato a Lourdes e ha applicato a Fatima. C'è una ispirazione divina e ci sono, dice, condizioni storiche, personali, temperamentali in cui il soggetto la racconta, ma senza che vada perduto l'originario impulso soprannaturale, che anzi è fedelmente trasmesso. Allora, questo è molto importante, perché, come per la Sacra Scrittura, se noi non siamo protestanti fondamentalisti, che hanno una visione un po' islamica della Sacra, anche senza arrivare agli eccessi, però hanno una visione tendenzialmente un po' islamica, il fondamentalista protestante, anche per lui la Sacra è stata tirata giù e guai a interpretarne una virgola. Se noi invece pensiamo che la Sacra Scrittura non sia così, un impulso soprannaturale si sia tradotto nel racconto dove il soggetto ci ha messo qualche cosa di suo, e allora c'è bisogno di un'interpretazione, quindi c'è bisogno della Chiesa, non sta da sola la Scrittura. Cioè il Papa nel suo libro Gesù di Nazareth va letta nella Chiesa, quindi non è un libro da leggere nella Chiesa, non è un libro che ognuno si legge, uno si legge fa dei gravi danni di solito, uno che si mette a leggere da solo la Sacra Scrittura dicendo adesso capisco tutto, io non ho bisogno di fa dei danni solitamente. E questo allora vale anche per le rivelazioni private, che è molto importante per tutta la discussione che ha investito in particolare Fatima. Cioè Fatima è consegnata alla Chiesa. Chi deve interpretare? La Chiesa. Chiesa. È una rivelazione privata pubblica, dicono i teologi, perché uno può avere una rivelazione privata, la possiamo avere tutti, io non ce l'ho, forse neanche voi, ma possiamo avere una rivelazione privata nel senso che Dio, la Madonna, che ci parlano e ci dicono delle cose utili per la nostra vita, invece non dirlo a nessuno, magari uno non lo dice nel mondo. Beh, la Chiesa non se ne occupa, il confessore dirà guarda che quello lì sembrava la Madonna ma era il diavolo, oppure ti dice delle cose buone, magari era davvero la Madonna. Ma la Chiesa se ne occupa, ecco, nel modo. Se invece la rivelazione privata è pubblica, c'è una rivelazione privata per tutta la Chiesa, come il caso di Fatima, di Lourdes della Salette, allora questa è consegnata alla Chiesa, va letta nella Chiesa. E la Chiesa ci scopre cose antiche e cose nuove, cioè a mano che la Chiesa avanza nella storia, vede anche nel testo di Fatima delle cose che magari prima non aveva visto. E il Papa, non altri, applica questi principi che sono molto importanti al terzo segreto. Perché qualche duro diceva adesso il Papa va in Portogallo, ci dirà se ci sono gli scritti di Suor Lucia, come si immagina Antonio Socci, che non siano stati pubblicati, o invece dirà assolutamente, non si è occupato dei foglietti di cui è, perché il problema che ha affrontato è un altro, ed è anche il terzo segreto, più esattamente la terza parte del segreto di Fatti, ma è affidata alla Chiesa, che la prende nel 2000, la poi cerca di capirlo, e capisce progressivamente, a mano, il segreto è sempre quello, ma capisce progressivamente il suo significato nella storia. Allora io vi ricordo cosa dice la terza parte del segreto, quella rivelata nel 2000, mostra, dice il Santo Padre, che attraversa una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, fu ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e falange. Allora, qualcuno ha detto, nel Benedetto XVI ha smentito se stesso, nel senso che nel commento teologico del 2000 firmato al cardinale Joseph Ratzinger si diceva questo è una visione dell'attentato del 13 maggio 1981 in piazza San Pietro, quando Ali Gaccià sparò a Giovanni Paolo II, o 13 maggio, giorno della festa della Madonna di Fatima. Ora non è così, perché il cardinale e il Papa in Portogallo ha tenuto a dire che certamente questo segreto, dice, noi lo possiamo riferire in prima istanza a Papa Giovanni Paolo II e all'avvenimento del 1981, quindi non c'è nessuna smentita. Ma che cosa dice in Portogallo Benedetto XVI? Dice che le profezie, e questa è una profezia, sono sempre aperte a più letture. Cioè, quando Gesù dice alle donne di Gerusalemme non piangete su di me ma sui vostri figli, parla proprio dei figli carnali di quelle donne che ne vedranno di tutti i colori a Gerusalemme, ma parla degli ebrei dispersi nei secoli, ma parla dell'Olocausto, ma parla delle persecuzioni che affliggeranno anche i non ebrei, cioè parla di tante cose, perché le profezie non hanno mai una lettura sola. E allora che cosa dice il Papa nella terza parte del segreto di Fatima? Che riguarda Giovanni Paolo II, ma sì, riguarda Giovanni Paolo II e l'attentato, ma riguarda solo Giovanni Paolo, no, non riguarda solo Giovanni Paolo II. Nel segreto, dice il Papa, sono indicate realtà del futuro della Chiesa che man mano si sviluppano e si mostrano. Perciò è vero che oltre il momento indicato dalla visione si vede la necessità di una passione della Chiesa, che naturalmente si riflette nella persona del Papa, ma il Papa sta per la Chiesa e quindi sono sofferenze della Chiesa che si annunciano. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che almeno dal 1917 e in poi, qui ci stanno dentro tutte le sofferenze, le crisi, le passioni della Chiesa, ci sta dentro Giovanni Paolo II con l'attentato cruento del 1981, ma ci sta dentro Paolo VI, che a cui non ha sparato nessuno, ma dalla rivolta contro l'umane vite ha sperimentato anche lui una sua passione, e ci sarà un Papa fra 100 anni a cui chissà che cosa faranno, perché qualche cosa i cattivi al Papa fanno sempre, e ci sto dentro anch'io, dice Benedetto XVI. Quanto alle novità, dice, che possiamo scoprire oggi in questo messaggio, e qui c'è un'allusione alla questione della pedofilia, anche se bisogna dire che la parola pedofilia non c'è mai in tutto il viaggio in Portogallo, vi è anche il fatto, dice, che non solo da fuori vengono attacchi al Papa e alla Chiesa, ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall'interno della Chiesa e dal peccato che nella Chiesa esiste. Questo si è sempre saputo. ma oggi lo vediamo in modo realmente terrificante, che la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici di fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa. Allora, c'è un'allusione a quello che sta passando Benedetto? C'è sicuramente. Si parla solo della pedofilia, ma neppure per sogno. Nel contesto non si parla solo della pedofilia, perché le persecuzioni che vengono dall'interno della Chiesa, il peccato della Chiesa, sono la ribellione ai papi, sono il dissenso teologico, sono tantissime cose. Non le possiamo interpretare in modo riduttivo, perché se vediamo che cosa dice dopo il Papa dice nel 1917 la Madonna annunciava una passione della Chiesa che si manifesterà in modi diversi fino alla fine del mondo. Quindi è Paolo VI, è Giovanni Paolo II, è Benedetto XVI, sono tutti papi fino alla fine del mondo. Ed è una grande visione dell'attacco alla Chiesa. Qualche teologo, non il Papa, ma non lo ha neppure smentito, ha detto che quando nel segreto si parla di colpi di arma da fuoco e di frecce, i colpi di arma da fuoco sono da lontano, quindi si parlano quelli di fuoco, le frecce gliele tirano quelli che sono a distanza, da vicino, quindi sono gli attacchi e i rifiuti del Magistero che vengono dall'interno della Chiesa. Ed è certamente così. Ma in ogni caso vi è una frase molto forte del Papa, per cui senza dubbio ho smentito chi pensa appunto di poter dare una interpretazione unilineare, è tutto finito, è vero? Si illuderebbe, dice il Papa, chi pensasse che la missione profetica di Fatima si sia conclusa, si illuderebbe. Poi è finito, adesso ho sparato, non è morto, e va tutto bene. No, come vi ho letto, una passione della Chiesa che si manifesterà in modi diversi fino alla fine del mondo. Cioè finché il mondo non finisce, gli attacchi da fuori e da dentro, i colpi di arma da fuoco e le frecce contro i bai continueranno sempre fino alla fine del mondo. E questo lo dice il Papa, che è molto autorevole, lo dice la Madonna, siccome secondo il Papa è proprio lei, è molto autorevole, ma Giovanni 15-18 hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, quindi c'è niente di nuovo qui dentro, in questo annuncio di persecuzioni che continueranno fino alla fine del mondo. Ma certamente il Papa poi amplia il suo discorso e come fa sempre c'è la versione in genere in una messa per tutta la folla, c'è la versione per i vescovi, c'è la versione per gli intellettuali in cui dice le stesse cose ma le dice con un taglio diverso, anche più colto o più popolare. Allora, su questo la Madonna però è apparsa nel 1917, quindi parla del ventunesimo, del ventiduesimo, mano a mano, anche se vedremo, ma parla del ventesimo secolo e del ventunesimo secolo, non parla delle invasioni barbariche, e quindi in questo senso Fatima è un giudizio sulla crisi moderna. L'uomo, ed è una delle frasi centrali di questo viaggio, che anche nella scarsa, al solito, attenzione dedicata alla stampa non cattolica è stata talora citata, l'uomo ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce a interromperlo. Quindi un ciclo di morte e di terrore. Quindi vi è un giudizio sulla storia moderna, che è la storia di una crisi, che è, dice il Papa, anzitutto crisi di fede, quindi crisi morale, poi crisi sociale e politica. Crisi di fede. La fede in ampie regioni della terra rischia di spegnersi, come una fiamma che non viene più alimentata. molti dei nostri fratelli vivono come se non ci fosse un al di là, senza preoccuparsi della propria salvezza eterna. E certo, Dio continua a venire a cercare ogni uomo, anche nel nostro tempo, come in ogni tempo, ma, dice il Papa, chi ha tempo per ascoltare la sua parola e lasciarsi affascinare dal suo amore? Chi veglia nella notte del dubbio e dell'incertezza con il cuore desto in preghiera? Chi aspetta l'alba del nuovo giorno tenendo accesa la fiamma della fede? E all'interno stesso della Chiesa non mancano fraintendimenti. Un'altra frase che è stata spesso citata: spesso, dice il Papa, ci preoccupiamo affannosamente delle conseguenze sociali, culturali e politiche della fede, dando per scontato che questa fede ci sia, il che purtroppo è sempre meno realista. Si è messa una fiducia forse eccessiva nelle strutture, nei programmi ecclesiali, nella distribuzione di poteri e di funzioni, ma che cosa accadrà se il sale diventa insipido? Nel clero stesso, dice il Papa, non si può non fare cenno a un certo indebolimento degli ideali sacerdotali, oppure al fatto di dedicarsi ad attività che non si accordano integralmente con ciò che è proprio di un ministro di Gesù Cristo. Qualcuno potrebbe dire: la Chiesa ha bisogno di grandi correnti, movimenti e testimonianze di santità, ma non ci sono. Anche se poi il Papa risponde a questo qualcuno e dice: no, ci sono ancora i santi, però certamente non si vedono tantissimi. E allora il Papa denuncia come nella Chiesa serpeggi la tentazione di limitarci a ciò che ancora abbiamo o riteniamo di avere di nostro e di sicuro, un morire a termine in quanto presenza di Chiesa nel mondo. Quindi la crisi di fede è una cosa molto seria, le cose vanno male. Quando c'è una crisi di fede, di solito c'è una crisi di morale. E infatti, dice il Papa, tutti rischiamo di soccombere alla pressione esercitata dalla cultura dominante, che presenta con insistenza uno stile di vita fondato sulla legge del più forte, sul guadagno facile e allettante. Anche in un paese benedetto dalla Madonna e di solida tradizione cattolica come il Portogallo, nel 2007 è stato legalizzato l'aborto. E mentre il Papa era a Fatima, aveva sulla scrivania, per firmarla, il presidente del Portogallo, Cavaco Silva, la legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. Molto gentilmente, finché il Papa è stato in Portogallo, non l'ha firmata, ma appena è partito l'aereo pontificio, ha fatto ciao ciao con la manina, ha preso la penna, il 18 maggio il presidente ha firmato la legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. E quindi direi hanno anche il matrimonio omosessuale, sono più avanti di noi. Esprimo profondo apprezzamento, ha detto il Papa Fatima, a tutte quelle iniziative sociali e pastorali che cercano di lottare contro i meccanismi socio-economici e culturali che portano l'aborto e che hanno ben presenti la difesa della vita e la riconciliazione e la guarigione delle persone ferite dal dramma dell'aborto. Le iniziative che hanno lo scopo di tutelare i valori essenziali e primari della vita dal suo concepimento e della famiglia fondata sul matrimonio indissolubile, e oggi bisogna aggiungerlo tra un uomo e una donna, che se no non si capisce, aiutano a rispondere ad alcune delle più insidiose e pericolose sfide che oggi si pongono al bene comune. 13 maggio a Fatima, uno dice: ma che c'entra con il messaggio di Fatima? E il Papa risponde: al contrario, tutto ciò ben si integra con il messaggio della Madonna che risuona in questo luogo, perché la crisi del mondo moderno ha nelle offese pubbliche alla morale un passaggio fondamentale. La crisi poi della fede e della morale si inquadra in una crisi più generale della società cristianizzata, che è turbata da un flusso continuo di immagini che impediscono la riflessione e la meditazione. I piccoli leggenti di Fatima, dice il Papa, ci insegnano che per ascoltare veramente il Signore e la Madonna, dice, si richiede una vigilanza interiore del cuore che oggi, per la maggior parte del tempo, noi non abbiamo. A causa della forte pressione delle realtà esterne, delle immagini e preoccupazioni che riempiono l'anima. E incontrando a Fatima i vescovi del Portogallo, rispondendo al presidente della conferenza episcopale portoghese che nel suo intervento aveva evocato la categoria della modernità liquida del sociologo britannico ma polacco Zygmunt Bauman, Benedetto XVI ha ricordato quegli ambienti umani dove il silenzio della fede è più ampio e profondo. I politici, gli intellettuali, i professionisti della comunicazione, persone che professano e promuovono di solito una proposta monoculturale, con disdegno per la dimensione religiosa e contemplativa della vita. Però attenzione, perché come ha fatto tante volte, e seguendo il quadro generale, non ci sono solo le pallottole, ma anche le frecce. A pallottole cioè, i politici, gli intellettuali, i giornalisti stanno bene. Però ci sono anche, dice il Papa, e l'espressione è molto bella, non mancano, dice, credenti che si vergognano e che danno una mano al secolarismo quando costruisce barriere all'ispirazione cristiana. Credenti che si vergognano di essere credenti, capite, e che danno una mano al secolarismo. Ci sono, queste sono le frecce, ci sono anche questi. Né sono adeguati programmi pastorali, soluzioni che rispondano alla logica dell'efficienza, dell'effetto visibile della pubblicità, o che nascondono l'annuncio cristiano in nome di un generico umanitarismo. Al contrario, nella Chiesa serve una ferma identità delle sue istituzioni. Mantenete viva la dimensione profetica senza bavagli nello scenario del mondo attuale, perché la parola di Dio non è incatenata, citazione della seconda lettera di Timoteo. Allora, il messaggio di Fatima è un giudizio sul mondo moderno, 1917 in poi, caratterizzato, ma caratterizzato oggi, nel 1917 non solo, crisi di fede, crisi morale, crisi culturale. Ma quando poi il Papa racconta la stessa storia ai professori universitari, agli intellettuali, la racconta in un modo ancora più articolato. Cioè, non sono qui a parlarvi della modernità, cioè, leggete l'enciclica Spesalvi, mi pare che proprio qui abbia fatto un incontro sull'enciclica Spesalvi. Nell'enciclica Spesalvi c'è tutto un giudizio articolatissimo sulla modernità, dicendo 2000 anni prima 1000 di evoluzione del pensiero greco, poi altri 1000 di evoluzione del pensiero cristiano, è tutto per costruire un'armonia fra fede e ragione, che sono distinte ma non sono separate, perché è lo stesso uomo che ha la fede e che usa la ragione. E poi lo sfascio in pochi secoli, prima con Lutero che esalta la fede a detrimento della ragione, poi con l'illuminismo che esalta la ragione a detrimento della fede, poi con l'ideologia del XX secolo che non credono più neanche alla ragione, fino al nichilismo sessantottino. Ma se uno legge la Spesalvi con attenzione, vede sempre che questo schema, che è classico, tranne il nichilismo sessantottino che non c'era ancora, nelle encicliche dei pontefici, a partire dalla Immortale Dei del citato Leone XIII, vede che a ogni tappa il Papa dice che all'inizio c'era un'esigenza legittima, Cioè, all'inizio vi erano delle domande vere, delle domande non inventate. Cioè, c'è Lutero che poi butta via il bambino della ragione insieme con l'acqua sporca del razionalismo, non aveva torto a dire: ma qui c'è in giro del razionalismo nel Rinascimento. Solo che poi, anziché buttare via il razionalismo, butta via la ragione. Gli illuministi non avevano torto a dire, dopo i danni fatti da Lutero e da tanti dopo di lui, bisogna rifondare la ragione. Solo che di nuovo, con l'acqua sporca del fideismo luterano, buttano via anche il bambino della fede. Le ideologie del XX secolo non avevano torto a dire: il razionalismo illuminista ci ha dato una falsa idea di libertà, che è solo l'idea di certe classi sociali. Ma con l'acqua sporca del liberalismo borghese buttano via la libertà e costruiscono dei sistemi oppressivi e totalitari. Il 68, la contestazione degli anni 60, non aveva torto a dire che le ideologie avevano costruito una cappa pesantissima nella cultura e nella società, ma con le ideologie buttano via l'idea di verità e quindi finiscono nel nichilismo. Però vedete che all'inizio c'è sempre un'esigenza, se non condivisibile, un momento esigenziale comprensivo. E questo è molto importante. E il Papa con gli intellettuali la prende dall'interno della Chiesa. E dice: sapete che a me sta molto a cuore un problema. Dice: mi sono fatto carico di un problema da quando sono diventato Papa, che è la corretta interpretazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Allora dice, si dice, e si dice senza sbagliare, che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha assunto la modernità. Dice, ma che cosa ha assunto? Ha assunto le domande o ha assunto le risposte? Cioè, ha assunto le istanze o ha assunto la risposta che protestantesimo, illuminismo, ideologie hanno dato a queste istanze? Perché se ha assunto queste risposte, ha ragione chi dice che il Concilio ha rotto con tutta la tradizione della Chiesa, che quelle risposte non le ha mai volute, che la storia della Chiesa è finita, taglio netto, ricomincia col Concilio. Ma se invece ha assunto le istanze, e allora si situa nel solco della tradizione della Chiesa, che ha sempre preso le domande, che anche il Concilio di Trento dice delle cose nuove rispetto, perché prende le domande di Lutero. Cioè, domande in parte giuste, risposte sbagliatissime. Prendiamo le domande e diamo delle altre risposte. E così Leone XIII, di cui ricorre il centenario, con le ideologie moderne. Ci sono delle domande giuste di fronte alla rivoluzione. Ci sono le risposte del socialismo, la peste dell'età nostra, dice Leone XIII, e quindi dobbiamo dare delle risposte diverse da quelle che dà il socialismo. Allora, il 12 maggio a Lisbona, rivolgendosi al mondo della cultura, il Papa parte dal Concilio e dice: il Concilio Ecumenico Vaticano II, nel quale la Chiesa, partendo da una rinnovata consapevolezza della tradizione cattolica, prende sul serio, e tutte le parole sono pesate veramente col bilancino, prende sul serio, discerne, trasfigura e supera le critiche che sono alla base delle forze che hanno caratterizzato la modernità, ossia la riforma e l'illuminismo. Così da se stessa la Chiesa accoglieva e ricreava il meglio delle istanze della modernità, da un lato superandole e dall'altra evitando i suoi, cioè della modernità, errori e vicoli senza uscita. Quindi vedete come Benedetto XVI invita a distinguere della modernità le domande che in parte sono giuste e le risposte che sono sbagliate, i problemi veri, le soluzioni false, le istanze di cui la Chiesa si è fatto carico nella loro parte migliore, dice, peraltro superandole, e gli errori e vicoli senza uscita in cui la linea prevalente della modernità ha fatto precipitare queste istanze ultimamente travolgendo anche quanto nel loro momento esigenziale avevano di ragionamento. Quindi ci sono due modernità. La modernità come flesso di esigenze può e deve essere presa sul serio e diventare oggetto di discernimento. La modernità come risposte sbagliate, errori e vicoli senza uscita deve essere sottoposta ad una rigorosa critica. E qual è questa critica? Perché lo dice? C'è un errore di fondo nell'andare nelle risposte che la modernità ha dato a domande vere, risposte false a domande vere, e questo errore di fondo è il rifiuto della tradizione. Tradizione con la T minuscola, qualche volta nel suo discorso, cioè il patrimonio culturale ereditato dalle generazioni passate, è tradizione con la T maiuscola, cioè verità conservata e veicolata dalla Chiesa. Allora, se uno rifiuta la tradizione, vive a una dimensione, perché assolutizza il presente e fa del presente stesso un'ideologia e un idolo. E quest'uomo che assolutizza il presente non guarda più il passato, ma se non guarda più il passato non è più capace neanche di costruire un futuro. Vive sempre solo nel presente. Allora, la modernità come ideologia è l'ideologia, dice il Papa, che assolutizza il presente, staccandolo dal patrimonio culturale del passato, e così non riesce più a delineare un futuro. Allora, l'ideologia della modernità, quella che considera il presente la sola fonte ispiratrice, porta a svalutare la tradizione, qui con la T minuscola, non quella della Chiesa. Ma, dice, la tradizione in Portogallo, forse non solo in Portogallo, ha dato origine, dice il Papa, a ciò che possiamo chiamare sapienza, cioè un senso della vita e della storia di cui fanno parte un universo etico e un ideale da adempiere. Cioè, se buttiamo via la tradizione, buttiamo via la sapienza. Se poi buttiamo via la tradizione con la T minuscola, buttiamo di solito anche via il fatale la tradizione con la T maiuscola, cioè il patrimonio di verità trasmesso in 2000 anni di storia dalla Chiesa. E nasce, dice il Papa, il drammatico tentativo di trovare la verità al di fuori di Gesù Cristo. Quindi rifiutate la tradizione come deposito culturale delle generazioni precedenti, rifiutiamo anche la tradizione come annuncio di verità trasmesso dalla Chiesa. Il conflitto, dice il Papa, fra la tradizione e il presente, qui è l'ideologia del presente, non è il vivere adesso. Il conflitto fra la tradizione e il presente si esprime nella crisi della verità, mentre solo la verità può orientare e tracciare il sentiero di una esistenza riuscita. Allora, nel conflitto fra la tradizione e l'ideologia del presente, la Chiesa ha scelto da molto tempo da che parte stare. La Chiesa, dice il Papa, appare come la grande paladina di una sana ed alta tradizione. L'espressione tradizionalista, ripeto, è un bagaglio anche discutibile, perché da certe filosofie che svalutavano la ragione è passata a indicare contestatori del magistero attuale della Chiesa, per cui il Papa non usa l'espressione tradizionalismo, tradizionalisti, usa sempre parlare di tradizione, chiesa paladina di una sana ed alta tradizione, ma tenendo conto delle differenze di linguaggio, queste parole richiamano quelle di un altro documento di cui cala il centenario quest'anno, l'enciclica Notre Charge Apostolique di San Pio X, dove a un certo punto San Pio X dice: veri operai della restaurazione sociale, veri amici del popolo, non sono né rivoluzionari né innovatori, ma tradizionalisti. E fra questa affermazione di 100 anni fa di San Pio X e quella di 100 anni dopo della Chiesa che nel conflitto tra la tradizione e il presente appare come la grande paladina di una sana ed alta tradizione, non siamo poi così lontani. Allora, la difesa della tradizione T minuscola e della tradizione T maiuscola nei confronti del culto del presente, dell'ideologia del presente, è una missione per la Chiesa irrinunciabile. Infatti il popolo, dice Benedetto XVI, che smette di sapere quale sia la propria verità, finisce perduto nei labirinti del tempo e della storia. È difficile dire meglio. Ma invece questo è il messaggio, ripeto, questo è il messaggio di Fatima, la Madonna è venuta al 17, ha dato dei riferimenti molto precisi e si riferisce al mondo moderno. Però c'è pure una seconda parte nel messaggio di Fatima. Il Papa dice, leggiamo la seconda parte del segreto, ha parlato molto della terza perché è quella di cui si discute, leggiamo la seconda parte del segreto. I buoni, dice la seconda parte, che era nota dal 25 almeno, i buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte, finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Un interprete di Fatima che in un'opera recente scritta da antropologi atei sulle apparizioni mariane, ma un libro di qualche fondo accademico, questo libro ricorda il ruolo del pensatore cattolico brasiliano, noi citiamo spesso in Alleanza Cattolica Plinio Correa de Oliveira come diffusore del messaggio di Fatima, un ruolo certamente sociologicamente rilevante. Prima Correa de Oliveira in vita sua fu accusato di millenarismo perché usava due categorie, una che chiamava in francese la bagarre, dicendo ci saranno dei grandi disastri, e poi il regno di Maria che non è il millennio dei protestanti ma è un'epoca particolarmente favorevole alla Chiesa. Ho cercato di mostrare altrove che non era millenarista, che sarebbe un errore che la Chiesa condanna, però effettivamente qui noi troviamo dei riferimenti in questa seconda parte del segreto di Fatima molto precisi, di bagarre ce n'è fin troppa, i buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte, molto di questo si vede in giro, c'è problema. Però, ci dice anche Benedetto XVI, noi dobbiamo meditare, se vogliamo prendere sul serio tutto il messaggio di Fatima, anche su cui finalmente il mio cuore immacolato trionferà, che è una cosa molto misteriosa, dicendo che cosa vuol dire. Allora, certamente c'è un'interpretazione molto immediata, che il Papa collega al non prevalebunt evangelico. Dice, vuol dire anzitutto, ed è la lettura più facile, che nessuna potenza avversa, così si esprime il Papa, potrà mai distruggere la Chiesa. Certo, la catena delle porte dell'inferno è una catena lunga, ma è sempre una catena. Cioè, alla fine se sta per distruggere la Chiesa, qualcheduno la tira, e la Chiesa non viene distrutta, nessuna potenza avversa potrà mai distruggere la Chiesa. Però c'è anche qualche cosa di più, parlando del prossimo centenario delle apparizioni di Fatima, che sarà celebrato nel 2017, un evento in cui in umile considerazione della proprietà il Papa non pensa di includere se stesso, Benedetto XVI afferma, fra 7 anni ritornerete, non dice ritorneremo, perché lui avrà una certa età, ma cioè non mettiamo limiti alla provvidenza, tra 7 anni ritornerete qui per celebrare il centenario della prima visita fatta dalla Signora venuta dal cielo come maestra che introduce i piccoli veggenti nell'intima conoscenza dell'amore trinitario e li porta ad assaporare Dio stesso come la cosa più bella dell'esistenza umana. Un'esperienza di grazia che li ha fatti diventare innamorati di Dio in Gesù, al punto che Giacinta esclamava: «Mi piace tanto dire a Gesù che lo amo, quando glielo dico molte volte mi sembra di avere un fuoco nel petto ma non mi brucio». E Francesco diceva: «Quel che mi è piaciuto più di tutto fu di vedere Nostro Signore in quella luce che la nostra madre ci mise nel petto, voglio tanto bene a Dio». Beh, cose da bambini, c'erano 10-11 anni, che come volete che sia. No, dice il Papa, dice cose che hanno una dimensione profetica, l'immagine del fuoco che vuol sempre dire che bisogna prestare attenzione, anche il fuoco ha sempre una dimensione profetica. E il Papa dice: possano questi anni, questi sette anni che ci separano dal centenario delle apparizioni, affrettare il preannunciato trionfo del cuore immacolato di Maria a gloria della Santissima Trinità. Adesso non è che il Papa dà i numeri, dice nel 2012 lo passiamo, dice, però poi nel 2017 c'è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Le sue parole non sono una previsione, questa sì sarebbe millenarista, sono introdotte da un possano, sono un auspicio, però sono anche più di un auspicio, possano certo, perché noi non sappiamo quando sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, gloria della Santissima Trinità, però sappiamo che un trionfo è un evento annunciato. Il Papa parla del preannunciato trionfo. Quindi ci sarà il trionfo del cuore immacolato? Sì, ci sarà. Quando sarà, come sarà, non lo sappiamo. Quindi quello che San Luigi Maria Grignon de Montfort, che era il santo da cui Giovanni Paolo II prendeva il suo motto, Totus Tuus, chiamava anche lui molto prima di pensatori contemporanei, il regno di Maria, è certo. Perché è preannunciato? Il quando non è certamente nelle mani degli uomini, ma il che ci sarà è preannunciato dalla voce stessa della Madonna, che la Chiesa nella persona del Papa accoglie e fa sua. Ma qui il Papa poi riprende, e concludo con questo la speciale, dicendo: c'è sempre un atteggiamento sbagliato di fronte alle profezie, che è quello di dire: ci pensano le profezie, dice, allora io non faccio nulla, tutti al mare, perché tanto poi arriva la Madonna e mette tutto a posto. Dice, no, dice, questo c'è tutta l'ultima parte della Spesalvi sul fatalismo dei cristiani che aspettano e non fanno, e giustamente sono accusati dai cattolici d'essere fatalisti. È un piccolo riassunto che ci dà Fatima della Spesalvi quando dice: dobbiamo anche confessare che la fede cattolica cristiana, intende quella d'altri tempi, spesso era troppo individualistica, lasciava le cose concrete, anche economiche, al mondo e pensava solo alla salvezza individuale, agli atti religiosi, senza vedere che questi implicano una responsabilità globale. Non è al disimpegno che chiama il messaggio di Fatima, ma alla fedeltà e all'azione, la fedeltà nel tempo e il nome dell'amore. Cioè, capite, uno per la Spesalvi, il Papa non dice che ci sia qualcosa di male di preoccuparsi della salvezza dell'anima individuale, c'è tutto di bene, ma c'è qualche cosa di male, dice, nel lasciare le cose concrete anche economiche del mondo ai cattivi, che dire, ma no, noi ci occupiamo della nostra animuccia, candiduccia, e lasciamo che della politica, delle banche si occupino altri, che sono sterco. No, non è così. Bisogna tenere presente che la salvezza individuale implica una responsabilità globale, quindi bisogna occuparsi anche delle cose concrete, comprese quelle economiche. Alla fine Benedetto XVI riprende il tema di Giovanni Paolo II della nuova evangelizzazione. Devo dire con soddisfazione che è un tema che ci è molto caro. Già il fondatore di Alleanza Cattolica, Giovanni Cantoni, nel 2002 aveva scritto un articolo che metteva in relazione Fatima e nuova evangelizzazione. Lo fa molto più autorevolmente anche il Papa. Il campo della missione Ad Gentes, dice, si presenta oggi notevolmente ampliato e non definibile soltanto in base a considerazioni geografiche. Cioè, una volta c'è Africa, terra di missione, Italia, terra dove partono i missionari. Qualche volta adesso è il contrario, arrivano i parroci africani a predicare il Vangelo in Italia e c'è più gente che va messa in Uganda di quanta ce ne sia in Italia, per cui quale sia la terra di missione, se il Papa non è più definibile solo in base a considerazioni geografiche, ecco, bisogna che facciamo un esame caso per caso. E parlando di sé alla terza persona dal Portogallo, il Papa dice, ripete a ciascuno di voi, miei fratelli e sorelle, bisogna che diventiate con me testimoni della risurrezione di Gesù. In effetti, se non sarete voi i suoi testimoni nel vostro ambiente, chi lo sarà al vostro posto? Cioè, ma siamo pochi. E qui il Papa ci dice che c'è una storia che si ripete nella Bibbia, il cui tipo è Sodoma e Gomorra. Cioè, gli bastavano pochi giusti, ma pochi pochi, e che non si trovarono. Nella Sacra Scrittura dice, appare frequentemente che Dio sia alla ricerca di giusti per salvare la città degli uomini. Molto consolante anche per un gruppo come il nostro di Alleanza Cattolica, un gruppo piccolino rispetto alle grandi organizzazioni, ma anche i gruppi piccolini non sono da disprezzarsi. Dice, appare frequentemente che Dio sia alla ricerca di pochi giusti per salvare la città degli uomini. E lo stesso fa qui a Fatima, quando la Madonna domanda, volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. E gli rispondono di sì, tre bambini, ma che sono molto importanti, due sono beati, sono molto importanti, perché da lì parte tutto. Quindi sì, altro che piccoli gruppi e piccole associazioni e piccole, cioè, tre bambini ignoranti dell'ultimo buco del mondo dell'Europa, ma chi la Agustrel, nessuno sapeva neppure dove fosse. Tre bambini mettono in moto tutto, però il sì di quei tre bambini ci dice, è la prima pietra per la costruzione del regno del cuore immacolato, è molto importante per loro che sono andati in paradiso e sono diventati santi, ma diventa importante per tutta la società solo se su quella prima pietra, come tanti mattoncini, la seconda, poi la terza, poi la quarta, poi la centesima, e quindi se noi siamo in grado giorno per giorno di accompagnare il sì dei bambini con il nostro sì, perché se noi siamo capaci di dire anche noi di sì all'appello che ci viene da Fatima nel 1917, ma che ci viene da Fatima nel 2010 con Benedetto XVI, allora, come ha detto il Papa ieri nel volo che lo portava in Gran Bretagna, tutte le volte ci dicono che va tutto male, che questo è un paese dove non c'è nessuno più buono, tutti diventati anticattolici, però in realtà navigare a controcorrente è sempre possibile, e riprendere i principi, come diceva Leone XIII nel Rerum Novarum, che quando una società è in crisi bisogna ritornare ai principi che gli hanno dato vita. Questo non è impossibile, non è necessario che sia la maggioranza a proclamarlo, bastano pochi, guardate quante cose ci dice il Papa, hanno fatto tre bambini, ma se invece che tre bambini ci fossero 300 adulti, non 300 milioni, 300 adulti, si potrebbe fare sicuramente molto di più. Grazie.
Bene, sperando di essere come tre bambini di Fatima, Francesco, Giacinta e Lucia, noi siamo, come diceva il Presidente Cossiga, mi pare, siamo di fede infante, non adulta. Direi, se ci teniamo un quarto d'ora, se voi siete d'accordo, un quarto d'ora, 20 minuti, un quarto d'ora, per le domande. Se poi qualcuno, il professor Introvigne, firmerà i libri che eventualmente comprate, e sono 10:10 a 10:25, 10:30. Vi chiedo una cortesia, scusate tra l'altro la voce. Domande brevi. Cioè, vi prego di contingentare il tempo, che siano effettivamente delle domande, grazie. Se ce ne sono, ovviamente.
Poi se li terrorizzi nessuno.
No, sapete perché? Poi chi è venuto qua da qualche anno lo sa. Ogni tanto, ma mi capita spesso, ci sono degli interventi negli interventi, ecco, perciò cerchiamo di... Io sono un frequentatore effetti della letteratura, li zittiscono perché sono degli interventi lunghissimi, più lunghi di quelli del relatore. Sono tutti spaventati.
Terrore con lo strumento secondo di relax. Terrore con lo risultino.
Don Alberto.
Ne ho troppe di domande, quindi rinuncio alle mie. Se vuoi ne faccio una sola rapida, ma
sì,
preferisco che siano loro.
Ma la radio sento, senza il microfono?
No, bisogna vedere lì.
Ah, è questo? O questo?
No, tutte e due.
Ah, tutte e due, dai.
Ma non la sala, quindi non sentono uno.
No, esatto. Io ripeto io.
Esatto.
Sì.
Ma rompo il piatto soltanto per dare forza a qualcun altro di intervenire. Intanto ringrazio il professore di questa lezione che ci aiuta a capire come la fede cristiana non è semplicemente una roba alla sagrestia, ma entra dentro nel tessuto della storia, no? Quindi a me colpisce sempre questa dimensione profonda della nostra fede a cui non sempre siamo abituati. Domanda rapidissima. Oggi è facile, anche su Fatima, ma su tanti altri temi, contrapporre Giovanni Paolo II a Benedetto XVI. E in questo si viene meno a un principio che è classico di tutta la storia della Chiesa, che è il principio della tradizione nel rinnovamento e nel rispetto delle peculiarità di ciascuno. Ecco, sul tema di Fatima e sulla lettura, l'interpretazione di Fatima, tra i due pontefici, il precedente e l'attuale, che pure sono vissuti per 22 anni gomito a gomito, c'è qualche differenza significativa, c'è coincidenza, c'è sviluppo, perché siamo tutti un po' vittima di certi mass media che fanno vedere Giovanni Paolo II come il Papa progressista, quindi probabilmente non si capisce bene cosa vuol dire, il Papa attuale è un Papa tradizionalista, mentre in realtà, leggere bene i due Papi, ci sono tantissime convergenze, sia pure nella diversa sensibilità, grazie a Dio, dei pontefici, perché come i laici e i sacerdoti, nessuno è il clone dell'altro, perché Dio non fa fotocopie, ma tra i due, ecco. Sul tema di Fatima o del modo di leggere la storia, soprattutto da Lutero, l'illuminismo ai nostri giorni, faccio riferimento a un libro che mi viene in mente di uno degli ultimi libri di Giovanni Paolo II, quando più che da Papa, da cristiano, anche da intellettuale per certi versi, dà dei giudizi sul Novecento di estremo interesse. Grazie.
Io penso che ci sia un malvezzo di un certo giornalismo per cui il Papa buono è sempre il Papa morto, per cui quando c'era Paolo VI dissero che il Papa buono era Giovanni XXIII, questo era freddo, non piaceva. Poi quando è arrivato Giovanni Paolo II hanno detto certo che con la sua saggezza democristiana bresciana non avrebbe fatto certi errori Paolo VI. Adesso naturalmente si dice che il Papa vuole da Giovanni Paolo II, dimenticando che si cercò di arrestare anche Giovanni Paolo II per la questione dell'AIDS in Africa, il fatto che non permise l'uso del preservativo anche ai tempi più virulenti dell'epidemia di AIDS. In verità appunto oggi si dimentica che proprio sui temi su cui è attaccato Benedetto XVI, e cioè l'aborto, la famiglia, gli anticoncezionali, gli omosessuali, non c'è nessuna differenza. Di più, direi che si sfonda una porta aperta, si rivela il segreto di Pulcinella, dicendo che gli interventi più marcatamente teologici su questi temi di Giovanni Paolo II li scriveva il cardinale Ratzinger, quindi c'è una coincidenza perfetta per quello che riguarda l'insegnamento. Poi certo sul modo, anche su Fatima la gestione dell'operazione del 2000 di pubblicazione del segreto è stata affidata alla Congregazione per la Dottrina della Fede e quindi al cardinale Ratzinger. Poi certamente il messaggio tra il messaggio di Giovanni Paolo II e quello di Benedetto XVI veramente le differenze sono pochissime o inesistenti. Poi il modo di presentarlo ognuno c'ha il suo, nel senso che certamente Benedetto XVI non canta con i giovani, non va a sciare come faceva prima dell'attentato Giovanni Paolo II, non va in piscina a farsi la nuotata anche per ragioni di età, ma forse non c'è mai andato, ecco, anche per ragioni di età diversa. Benedetto XVI è un papa che viene dall'insegnamento della teologia, Giovanni Paolo II veniva dall'insegnamento della filosofia, questo dà sicuramente delle accentuazioni diverse. Bisogna anche dire poi che questa, io forse l'ho detto qui altre volte, nel 1974 ho avuto a Roma, lui veniva da Polonia ma veniva come professore per un seminario su Husserl, il cardinale Wojtyła, era un personaggio sui filosofi tedeschi del Novecento in grado di spaccare il capello in 18, quindi più sul versante della filosofia che su quello. Non era un uomo poco colto, era un uomo coltissimo e su temi anche molto raffinati. Lui, diciamo che fece una scelta, che era quello di non fare grandi discorsi su Husserl quando diventò papa, semmai quelli li faceva prima, ma di portare soprattutto ai giovani in un mondo scristianizzato un messaggio semplice, anche se poi in molti documenti anche la cultura, pensiamo alla Veritatis Splendor, alla Fides et Ratio, l'affresco poi della Fides et Ratio, della crisi del pensiero europeo, molto simile a quello del Pesaldi o del discorso di Ratisbona. Quindi direi che i giornali naturalmente notano delle differenze appunto di stile, cioè sono due oratori molto diversi, questo sì, certamente nell'oratoria e nello stile anche letterario sono molto diversi. Quello di Giovanni Paolo II è più poetico, quello di Benedetto XVI è più sistematico, però se poi andiamo a guardare proprio sui punti su cui nascono controversie, dico gli omosessuali, l'aborto, noi vediamo che l'insegnamento di Benedetto XVI è quello di Giovanni Paolo II, ci sono qui differenze di dottrina di nessun tipo.
Ma partendo proprio dal discorso di Ratisbona, che mi pare che sia stato uno dei più centrati che lui ha fatto.
Se ne è parlato anche qua, mi pare.
Ratzinger, no? Perché, a mio modesto avviso, ha saputo leggere, come mi pare che abbia fatto nelle relazioni, cogliere quegli aspetti storici che hanno in un certo senso messo con le spalle al muro l'Islam,
soprattutto io direi che li ha costretti quantomeno a dialogare. Le faccio un esempio, insomma, questi giorni vedendo quello che sta succedendo in televisione mi ha impressionato un bambino in prima linea, dico un bambino, a urlare e a inveggiare contro questi avvenimenti che abbiamo visto. Ecco. Pare proprio da Ratisbona, vorrei dire, è stato capace di cogliere un nesso dal VII secolo in poi con l'espressione dell'Islam, che si vede costantemente perché ancora al giorno d'oggi non mi pare che sia sostanzialmente cambiato.
Cioè, la domanda è sul discorso di Ratisbona. Lei ha ragione, nel senso che Ratisbona è il canovaccio della Spesalvi. Però su Ratisbona bisogna dire forse due cose. Che Ratisbona, se noi la stampiamo, fa 16 o 17 pagine, di cui una è dedicata all'Islam e 16 all'Europa. Tutti leggono solo la prima, perché è quella che ha determinato una serie di accadimenti anche balistici, però le altre 16 pagine non le legge nessuno. L'Islam in realtà è una cartina di tornasole, che lì serve per dire agli europei, l'Islam a un certo punto ha rotto, perché tentò nei primi secoli, ma non aveva forse al suo interno quelle forze per costruire una solida rapporto fra fede e ragione. Quindi questo rapporto fra fede e ragione fu travolto da un certo fideismo che poi divenne anche giustificazione della violenza in nome della fede. Però poi il grosso del discorso di Ratisbona è dire: noi non siamo immuni da questo, perché da noi è solo successo qualche secolo più tardi, nel senso che poi appunto arriva Lutero con il fideismo anche lui, allora per reazione dell'illuminismo, e poi le ideologie, e poi il nichilismo, stesso schema della seconda, della terza parte della Spesalvi, stesso schema. Allora l'Islam, che in quel discorso veramente il tema del discorso non era l'Islam, il tema del discorso era l'Europa, l'Islam è un esempio di cosa succede quando fede e ragione non si riescono a far stare bene insieme. Certo, quel discorso lì è stato pronunciato anche quinto anniversario dell'11 settembre, quindi è partito da lì, e vi è anche questo aspetto che poi dove l'equilibrio tra fede e ragione non è preservato, capitano delle brutte cose. Il Papa sta dicendo questo anche in Inghilterra, perché da una parte ha detto oggi nell'incontro con i rappresentanti delle religioni non cristiane, quindi non è che defletta o chieda scusa, ma nemmeno per sogno, che il dialogo è fruttuoso, ha detto, solo in condizioni di reciprocità e quando a tutti è riconosciuto il diritto di praticare la propria religione e di cambiare la religione, che sappiamo che è precisamente quello che l'Islam non riconosce, appunto, considerando però per delle ragioni filosofico teologico molto complesse, cioè perché non considera l'atto di fede come un atto in cui c'entra la ragione, se no non si capirebbe tutto perché l'Islam assume certi atteggiamenti. Ma dall'altra parte ha detto alla regina Elisabetta, che non è colpa sua, probabilmente, però insomma l'Inghilterra è costruita in un certo modo, che una società che in nome del multiculturalismo e del relativismo nega Dio non è meno pericolosa del nazismo. Dice: voi avete fatto la lotta contro il nazismo, ma attenti che non è meno pericoloso del nazismo un relativismo che nega Dio. Quindi ci sono questi due aspetti: il fondamentalismo, diciamo, islamico, che talora come avere declinazioni protestanti, induiste, ecco, certo oggi principalmente quello islamico, la fede che si mangia la ragione, e dall'altra il laicismo delle ideologie, della ragione più o meno deviata che si mangia. Tutte e due sono cose pericolose, quindi con le parole che ha rivolto ai leader, che in gran parte i leader non credo, sono leader musulmani, in grazia sì, c'era il rabbino, però qui sono i leader musulmani, è chiaro che non si rivolgeva a loro, quindi quel che ha detto ai musulmani e quel che ha detto all'Inghilterra relativista, multiculturalista, che colpisce quelli che non vogliono far adottare bambini da coppie omosessuali, Cioè, tutti e due, cioè il laicismo dove la ragione si mangia la fede, il fideismo, il fondamentalismo dove la fede si mangia la ragione, sono due cose ugualmente pericolose. Quindi il discorso che credo stia facendo in queste ore, ci si attendeva che il discorso agli intellettuali e ai parlamentari fosse proprio sul corretto rapporto fra politica, morale e religione, che è il tema di questo viaggio, perché poi era il tema di Newman da un certo punto di vista, e quindi il tema di questo viaggio in Gran Bretagna è proprio il rapporto corretto fra politica, religione e morale, è un rapporto certamente negato al mondo islamico, cioè, ha detto fin troppe volte che ogni volta ammazzano qualcuno, quindi, però è negato anche dall'altra parte, per diametrum dal mondo laicista occidentale. Tutti e due sono cose pericolose, cioè ci può essere un eccesso di religione nella sfera politica, l'Islam lo testimonia, ma ci può anche essere un eccesso di politica, e lo testimoniano per esempio le leggi inglesi sull'omofobia, sulle adozioni omosessuali e quant'altro. C'è nessuno.
Sì, una battuta che può interessare la gente, no? Una battuta solo se possibile, anche se siamo forse fuori tema, ma non troppo. Parlando in questi mesi di apparizioni, eccetera, c'è Lourdes, c'è Fatima, provocazione, Medjugorje, che al nostro popolo interessa anche questo aspetto non secondario, ovviamente nei limiti in cui Medjugorje può essere fatto oggetto di pronunciamenti magisteriali che non ci sono ancora, se non da parte, mi pare, del vescovo locale.
Guardi, il vescovo locale ha dichiarato che non vi è nulla di soprannaturale a Medjugorje. Siccome si tratta di un fenomeno però mondiale, che non può essere lasciato al solo vescovo locale, diverse volte storicamente sono intervenute autorità superiori. In questo momento c'è una commissione pontificia presieduta dal cardinale Camillo Ruini che si sta occupando di questa cosa, su cui io confesso, ma non per non compromettermi o non litigare con amici che ci credono o amici che non ci credono, confesso di non avere opinioni, perché una volta, prima che si ammalasse, perché adesso è abbastanza mal ridotto, quando era ancora molto in forma, andai a trovare René Laurentin a casa sua, e Laurentin mi fece vedere una stanza non grossa, gli chiesi di Medjugorje, mi fece vedere una stanza in questa sua grande casa, non grossa come questa, però forse un po' più di metà di questa, dove aveva tutta una serie di scaffali con il dossier di Medjugorje, diciamo, poi 100.000 pagine. E io dico, quindi la prossima vita me ne occupo, ecco, perché non già solo la lettura di tutto il dossier di Medjugorje è una cosa che richiede più di una persona, ecco.
Lui ha scritto di essere favorevole, mi pare.
Lui è favorevole, molto favorevole, anche se bisogna dire che però negli ultimi anni della vita era favorevole quasi a tutto, comprese a evidenti imposture come il Magnificat Mill Movement in Australia, quindi non so, io devo dire che non ho opinioni, ecco, quindi attendo con grande fiducia il lavoro della commissione presieduta dal cardinale Ruini, che è una persona di solido buon senso, ecco, perché devo dire che l'enormità dei documenti mi spaventa molto, cioè la massa straordinaria di documenti che bisognerebbe studiare. Quello che posso dire, ma credo che anche Luigi Casalini, che è stato a Medjugorje, lo possa testimoniare, è che conosco persone insospettabili che sono andate a Medjugorje e sono convertite. Non parlo solo di persone famose, ma persone che sono andate a Medjugorje e sono convertite, e che a distanza di molti anni rimangono convertite. Però certamente conosco i criteri di Benedetto XIII, di Benedetto XIII nel suo manuale sulle apparizioni, il quale ci dice che le conversioni non sono una parola, come non sono una prova per le reliquie. Si conoscono tante false reliquie che hanno fatto veri miracoli, perché è la fede delle persone che fa il miracolo. Quindi di per sé i frutti buoni, certo i frutti cattivi sono un segno che c'è qualcosa che non va, ma i frutti buoni non sono la prova provata che lì ci sia effettivamente stata o sia in corso un'apparizione mariana. Però i frutti buoni, credo che tanti cattolici che conoscono convertiti a Medjugorje, ma non con conversioni giornalistiche o effimere, ma conversioni che perseverano negli anni, possono testimoniare. Il dossier, poi ripeto, è talmente complesso che si richiedono competenze multidisciplinari, secondo me nessuna singola persona può avere, oserei dire neanche il vescovo locale, quindi c'è bisogno che ci sia una commissione che studi per tutto il tempo che ci vuole e che poi lasci, trattandosi di una commissione pontificia, al Santo Padre, sulla base di tutti gli elementi che potrà raccogliere giudizio finale. Di più non mi sentirei dire, quello non lo so, ecco, non per diplomazia o perché non voglio poi essere smentito dalla commissione del Papa, non lo so.
Aggiungo che il materiale è talmente imponente e quasi tutto è fatto in croato, come voi potete immaginare, che giravoce, dato padre Lido ne ha fatto eco recentemente, l'intenzione sarebbe di non prendere decisioni, come
decidere di non decidere.
Decidere di non decidere, come tra l'altro è successo, mi pare, per Caravaggio.
Per Voisin è stata decisa dopo 100 e passa anni, è stata ammessa da una commissione dopo 100 anni di riunioni.
Cioè Caravaggio, che è un santuario, tutti noi siamo devoti, ci sono andati i vari papi, bla bla bla, mi risulta che non sia mai stata nessun tipo di decisione da parte del Santo Padre.
Ecco, io secondo me, anche io ho sentito padre Livio, io qui faccio il sociologo, non credo che sarà così. Nel perché senso che importante. Credo che nell'epoca mediatica, oggi la CNN o Fox, perché la CNN forse avrà chiuso per qualche anno, presserà il cardinale Ruini a un punto tale che poi bisognerà dire qualcosa. Non siamo all'epoca di Caravaggio.
Ci vogliono però parecchi traduttori del croato,
sì,
e parecchi traduttori che controllino i traduttori.
Oggi noi viviamo in un'epoca mediatica in cui su queste cose qualcosa alla fine si dice, ecco, non siamo più, ripeto, all'epoca di Caravaggio, anche di Knox non ebbe per molti anni, poi Giovanni Paolo II riconobbe dopo tantissimi anni, però ecco non siamo più a quei tempi lì, ecco, per cui penso che la pressione mediatica sarà tale che alla fine qualche cosa diranno. Credo io,
e anche se...
qui ragiono da sociologo, quindi poi la Chiesa ha i suoi metodi che non... Oggi il Papa ha detto ai giovani un bellissimo discorso, ai giovani delle scuole, perché le scienze umane sono molto utili, però non crediate che possano dare la soluzione di niente. Io che pratico le scienze umane sottoscrivo il pieno. Queste umane fanno il loro lavoro, però poi le soluzioni ultime che toccano la vita delle persone certo non le danno le scienze umane.
Su Medjugorje penso che molti di noi sono andati, penso che insomma molti hanno visto i frutti, poi non so se è vero o non è vero, però molti hanno visto migliaia di persone che si confessano, tanta gente che fa la comunione, tanta gente che digiuna.
Certo, questo devo dire che mi rende perplesso sulle interpretazioni diabolistiche, perché che il diavolo converta le persone e faccia fare la comunione a tante persone mi riesce difficile da credere. Naturalmente uno può dire poi la delusione sarà tale che tutte queste si decontano, mi sembra una strategia, il diavolo è fortissimo, dico, però mi sembra una strategia un po' contorta.
È stata una
perché molti poi muoiono che si sono convertiti, muoiono in grazia di Dio, confessione del diavolo è tanto perdere un mucchio di anni. Quindi è un investimento che mi sembra tipo quello sui fondi dei mutui americani, un investimento rischiosissimo.
Bene, io vi ringrazio, grazie al professor Tovini, grazie a tutti, i libri sono fuori, il professor Tovini, la birra la presto io se vuole firmare.
Non mai la birra, ormai non sapete.
Esatto, e grazie anche alla radio RC29 che ci ha trasmesso. Grazie, buonasera.